saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Popolare. Siete in collegamento con L'altro martedì, la trasmissione gay lesbica di Radio Popolare. In studio con voi Eleonora Dall'Ovo. Frequenza radio 107.6 e con me c'è Marcella Volpe.
Ciao. Buonasera, ciao.
Ciao. Cofondatrice dell'agenzia di comunicazione Clinic, che ci parlerà di...
No, non si dice... No, Clinic.
Clink,
scusami. È una I in più.
Ho messo una I in più, scusami, perché insomma ho cambiato da appena due giorni gli occhiali e questo è già il primo risultato. Ho messo mezza diotria in più.
È una I in più.
Questa sera ci parlerai di Piacere Milano, un progetto di turismo consapevole e collaborativo. Vuoi dirci una parola in più su questo aggettivo collaborativo?
Collaborativo si rifà a tutte quelle piattaforme che appunto vengono dette collaborative e che mettono in comunicazione persone per offrirsi in qualche modo servizi. In questo caso il servizio, possiamo dire, è l'accoglienza e il racconto di Milano. Noi chiediamo ai cittadini milanesi di accogliere, di raccontare la loro città a chi in questi mesi verrà qui a Milano durante i mesi di Expo, anche se noi non chiediamo ai turisti che approfittano di questa occasione di avere in tasca il biglietto di Expo, ed è un progetto appunto di ospitalità e di narrazione della città.
Bene, ne sapremo molto di più nella seconda parte della trasmissione verso le 21:30, perché prima parleremo di Irlanda e parleremo di Irlanda con Aurelio Mancuso, che è presidente di Equality Italia. Allora, partiamo subito con la musica proposta da Ragazze in Rivolta, un pezzo di rock femminile, e le mettiamo subito, Sono Sottovuoto. Siamo in collegamento da Reggio Emilia con Ragazze in Rivolte con Alice e Anna. Ciao. Non ci sono.
Ciao a tutti, buonasera.
Eccoci con voi. Chi stiamo ascoltando in sottofondo?
Allora, questo primo gruppo che vi stiamo facendo sentire sono le Io e la Tigre, un gruppo che nasce tra Bologna e la Romagna. Sono Aurora alla voce e Barbara alla batteria, anzi Aurora scusa alla voce e alla chitarra. E questa formazione è abbastanza recente, infatti nascono in modo ufficiale il 1 aprile 2013 e debuttano circa un anno dopo in un live insieme a una, che è poi Marzia Stano, una delle artiste di cui vi abbiamo parlato già nella scorsa puntata, poi forse anche negli anni scorsi, perché è una delle artiste bolognesi più conosciute.
Più conosciute e visibili, che non nasconde la propria omosessualità, ricordiamolo.
Esatto, assolutamente. Per quanto riguarda Io e la Tigre, si tratta di un progetto relativamente giovane, quanto dal 2013 sono praticamente 2 annetti, però in realtà Aurora e Barbara suonavano insieme già una decina di anni fa in un altro gruppo, ma da quando Aurora lo aveva lasciato non si erano quasi più riviste, comunque artisticamente non si erano più incontrate. Dopo una decina di anni di silenzio in cui Aurora aveva apparentemente deciso di accantonare la chitarra e Barbara continuava invece a suonare con altre persone, si sono ritrovate quasi per caso e hanno deciso di riavviare la loro collaborazione. E niente, abbiamo deciso di aprire questa puntata con questa band innanzitutto perché è un duo e quindi per solidarietà i due ci stanno particolarmente simpatici, però questo non è l'unico motivo, infatti diciamo che io e la Tigre ci hanno ricordato un po' anche quello che è stato il motivo per cui abbiamo iniziato anche noi come Libiti e Morte a suonare,
cioè quella di appunto raccontare e far ascoltare il rock femminile, che in Italia è un minore non tanto per la qualità ma perché viene poco pubblicizzato, fatto ascoltare perché è fatto da donne. Pronto?
Sento malissimo.
Anche
noi abbiamo iniziato un po' la nostra attività come Ragazze Rivolte, sì, proprio per dare visibilità alle rock band femminili, in quanto diciamo che un po' la stampa e in generale un po' i gestori di locali, le etichette discografiche così boicottano un po' da sempre l'immagine della donna che suona, che è sempre dipinta un po' come l'eccezione o comunque come l'animale da circo da esibire, quindi, però diciamo che noi con loro in realtà abbiamo anche un altro fatto che ci accomuna, il fatto di considerare la musica non tanto come un fine a cui arrivare, ma più che altro come un mezzo per riuscire a esorcizzare un po' tutte le paure, le cose della vita che comunque non ci stanno bene e per cui stare bene. Insomma, la musica è proprio un mezzo per riuscire a stare bene, sentirsi bene in quello che facciamo. Quindi questo è uno dei motivi più importanti per cui diciamo che questo gruppo ci ha colpito.
Allora, adesso continuiamo con questo gruppo, La Tigre, visto che abbiamo un po' cambiato scaletta, visto che non riuscivamo a trovarvi telefonicamente, ascoltiamo La Mia Collezione e Collezione Impossibile. Qual è questa collezione? Musicale o qualcos'altro?
Allora, no, La Mia Collezione Impossibile fa riferimento a tutte quelle persone che hanno fatto soffrire durante la vita, quindi quelle persone che vengono messe un po' in un posto chiuso perché appunto ci hanno fatto soffrire. E questo pezzo è stato realizzato un videoclip molto carino, diretto e animato da Alex Morelli, che è un giovane regista. Il video è uscito a febbraio in esclusiva su fanpage.it, dove ha avuto migliaia di visualizzazioni. È stato girato in stop motion, che è quella tecnica per cui praticamente si montano tanti fotogrammi in modo tale che sono praticamente fotografie che scorrono velocemente e diventano un filmato. E, infatti sono 12 fotogrammi al secondo e hanno utilizzato 217 bottoni, 12 metri quadrati di carta, 6 kg di plastica, un albero potato, un pupazzo e una tigre. Il tutto è stato fatto su una piccola scrivania, quindi è molto carino.
Una piccola?
Consiglio di andarla a cercare su YouTube. Una piccola scrivania. Esatto.
Bene, allora noi aspettiamo che intanto lo postiate sulla pagina Facebook dell'altro martedì e direi di rilanciarlo. La Mia Collezione Impossibile, Io e la Tigre.
Bollire il sangue, non ti posso dire niente, non lasciami stare, questa parte mi fa male, non la puoi toccare, non sei mica tu il padrone di questo animale che mi sta.
Partiamo subito con la buona notizia LGBT, che ha aperto i cuori e riempito gli animi di moltissimi omosessuali qui in Italia, ovvero stiamo parlando del referendum che c'è stato in Irlanda sabato 23 maggio, che ha visto che hanno votato per il sì il 62% della popolazione irlandese sull'introduzione delle nozze omosessuali. I no sono stati il 37,9%. Diciamo che solo 6 mesi fa si pensava davvero che fossero i no a vincere, perché tutti i sondaggi davano la vittoria ai no, ma pian piano, con un lavoro di fino da parte del movimento LGBT e una sensibilizzazione proprio porta a porta, face to face verso la popolazione, il risultato è stato diverso. L'Irlanda è il primo paese al mondo a legalizzare i matrimoni omosessuali tramite un referendum, e non c'è bisogno di ricordare agli ascoltatori che l'Irlanda è una nazione, uno stato di tradizione cattolicissima. Diciamo quasi pari a quella, se non più, cosa dici?
Siamo lì.
Marcella, con quella italiana, diciamo. Ecco, il ministro dell'uguaglianza O'Ryan ha dichiarato sulla piazza della Dublina Castle, in cui si erano riuniti circa un migliaio di persone, ha annunciato il sì, il risultato finale, il sì, la vittoria del sì, e c'è stato davvero un momento di orgoglio nazionale da parte di tutti quei manifestanti che erano lì in attesa nella piazza di Dublino, e soprattutto ha aggiunto: oggi sono orgoglioso di essere irlandese. Io provo a farvi ascoltare proprio quello che è accaduto il 23 maggio sera. Ecco, la popolazione dichiara più che essere
live in a different country that includes everybody. This, you know, homosexuality was only legalized in 1993. We've come such a long way.
People lesbian and gay people get married.
I came back home to Dublin to vote for Stockholm, Sweden. And I think there's just so many different emotions, but I think for me, I'm very much taking home with me back to Sweden the fact that LGBTQ people in Ireland and their relationships and their families are finally recognised.
Ecco, quello che dicono i manifestanti che sono lì in attesa del risultato è quello di essere orgogliosi più che di essere omosessuali. È molto interessante quello di essere irlandesi.
Ma infatti, se posso dire, tu prima dicevi una grossa vittoria per il movimento LGBT. Secondo me è una grossa vittoria di civiltà.
Esatto.
Cioè, al di là del movimento, che benissimo festeggi, ma è una grossa, come dire, vittoria di tutti quelli che pensano che sia giusto avere dei diritti in quanto cittadini.
Soprattutto tutti quelli che non vedono la famiglia omosessuale come un pericolo per quella eterosessuale.
Come hanno detto tanti e migliori di me, fortunatamente la società civile è sempre molto più avanti di chi la governa, molto spesso. Per cui io non credo che ci possa, cioè mi stupirebbe che in Italia ci fosse un risultato dissimile da quello dell'Irlanda da un certo punto di vista.
Continuiamo ad ascoltare cosa arriva dalla piazza.
It's just wonderful, like we're together over 16 years and people, everybody's been asking us, you know, should we run out and buy a hat? And
there's been a lot of mention of hats today.
Yeah.
And I think we might finally be able, both ourselves and for our family, to give them the day.
Ecco, praticamente sono felici che finalmente loro abbiano la possibilità di creare una famiglia e di poter finalmente essere visibili e avere diritti pari a quelli degli altre persone eterosessuali.
Where they have to wear the hat.
Ecco. Adesso tra poco sentiremo la
dichiarazione. Today Ireland made history, the first country in the world to vote for equal marriage. I welcome that. and I thank all of those who voted yesterday. With today's vote, we have disclosed who we are, a generous, compassionate, bold, and joyful people. Yes to inclusion, yes to generosity, yes to love, yes to equal marriage.
Ecco, praticamente sì all'amore, sì al matrimonio, e in questo momento avete sentito anche un primo ministro che è orgoglioso di essere irlandese. Questo è davvero importante perché, come diceva Marcella Volpe, è una vittoria di civiltà, una vittoria dei diritti. Non più vedere il matrimonio omosessuale, l'amore omosessuale, come una minaccia a quello eterosessuale. Noi siamo in collegamento con Aurelio Mancuso. Buonasera Aurelio.
Buonasera, ciao.
Buonasera. A tutti. Attivista per i diritti LGBT, giornalista, ma soprattutto presidente di Quality Italia e ex presidente del nazionale di Arcigay, un nostro collaboratore per molti anni. Ecco, 22 anni fa l'omosessualità veniva depenalizzata in Irlanda, oggi si parla di matrimonio omosessuale. Che emozioni ti hanno dato queste parole del primo ministro e della piazza irlandese al risultato del referendum?
Ma a me hanno fatto venire in mente la scena, una delle scene più belle del film Pride, quando il ragazzo omosessuale si alza sul tavolo e comincia a intonare quella stupenda canzone di lotta delle operaie gallesi, che è una delle canzoni più belle del movimento operaio del mondo. Quel senso lì mi ha dato, cioè il senso di un popolo che ha deciso, che lo ha deciso proprio perché i giovani sono tornati, che non sono residenti più in Irlanda, nel senso che sono a lavorare all'estero, sono tornati in patria per votare, cioè ha proprio deciso che doveva dare un segnale sul matrimonio egualitario, non sul matrimonio gay, cioè sul fatto che tutti possano nel loro paese decidere di vivere ugualmente con gli stessi diritti e doveri il proprio rapporto d'amore. Questo è il messaggio che arriva dall'Irlanda.
Ascolta Aurelio, si è scatenata una polemica sui social LGBT italiani nei confronti del movimento omosessuale e anche nei confronti della sinistra italiana, cioè dopo questo risultato irlandese, secondo molti omosessuali e transessuali, la colpa del ritardo italiano nel riconoscimento, nell'approvazione di una legge che riconosca le unioni omosessuali, a questo punto è chiaro che non dipende più, non dipende dallo Stato Vaticano, visto che in Irlanda, l'Irlanda cattolicissima, è riuscita a far passare, è riuscita a sensibilizzare, è riuscita a lavorare trasversalmente sul matrimonio egualitario. Quindi a questo punto pensi che cosa pensi? Che sia colpa della Chiesa in Italia o pensi, dai ragione anche tu alla comunità che non è più tempo di dire che è sempre colpa della grande sorella Chiesa che ci guarda dall'altro?
No, io una cosa tra l'altro che dico da sempre, nel senso che le grandi battaglie civili in questo paese si sono sempre vinte al di là del fatto che ci fosse il Vaticano. Il tema non è il Vaticano ma è la politica. La politica debole è una sinistra, delle sinistre italiane che sono culturalmente arretrate per ragioni storiche evidenti, che voglio dire sono state indagate da moltissimi storici della sinistra mondiale. Noi viviamo ancora come se il muro di Berlino non fosse caduto e quindi il pessimismo sessuale dei comunisti italiani continuiamo a portarcelo dietro, ed è il pessimismo speculare sessuale della Chiesa Cattolica. Diciamo, questa è, diciamo, la mia lettura che ho sempre fatto. Dopodiché io comprendo molto la frustrazione delle persone LGBT italiane. Il movimento omosessuale italiano non è avulso dalla realtà in cui vive, quindi paga anche lui una sua debolezza storica, e io credo che il movimento LGBT italiano soprattutto sia rimasto molto attaccato a pratiche e a strumenti che andavano bene negli anni 70-80, ma che oggi non sono più attuali, e credo che quello che debba avvenire sia un grande cambiamento dentro il movimento LGBT italiano, perché è vero che noi siamo in questo momento forse all'ultimo miglio, ma lo eravamo già nel 2006. Quel tradimento del centro-sinistra ci ha fatto perdere alcuni anni, e dobbiamo ricordarcelo. Cioè, il tradimento sul Pax ha bruciato un'intera generazione di militanti LGBT che ci avevano creduto fino in fondo. E lì e la colpa è stata delle sinistre italiane. Io dico delle perché bisogna ricordarsi bene tutti gli eventi, bisogna sempre avere una memoria per riuscire a poi vincere. E andrà scritta questa storia, perché serve anche per non fare degli errori che sono stati fatti nel passato. Oggi ce la possiamo fare.
Ecco, tu sei speranzoso, nel senso che ormai insieme alla Grecia siamo, l'Italia insieme alla Grecia sono ormai gli ultimi due paesi, possiamo dire, dell'Europa che non stanno facendo nulla sulla questione unioni di fatto, unioni omosessuali. Ormai noi come movimento stiamo tendendo verso il matrimonio omosessuale, ma quasi temiamo di chiedere così tanto per poi non avere, come al solito, nulla.
Allora, io credo che il movimento, appunto, deve fare il suo mestiere. Il movimento deve chiedere tutto, e quindi deve chiedere matrimonio egualitario. Dopodiché la politica deve trovare le soluzioni sue in Parlamento, e questa questione delle unioni civili è tema che in verità su cui sono passati praticamente tutti gli stati che oggi hanno il matrimonio, anche la Spagna, lo ricordo sempre. Moltissimi delle regioni autonome degli stati federati spagnoli avevano già le unioni civili, quindi diciamo c'è sempre una storia che progredisce verso quello strumento più adeguato. Però noi dobbiamo stare attenti, in questo momento siamo in una situazione simile, anche se molto diversa, però simile a quella del 2007, cioè seriamente si potrebbe portare a casa un risultato. Dipende anche, non dipende da noi che non abbiamo il potere, cioè non siamo nelle istituzioni, eccetera, però dipende anche da noi, da come creiamo un clima. E secondo me ci sono due cose che noi non dobbiamo fare: rispondere all'odio che viene sparso dai cattolici integralisti, nel senso che noi non dobbiamo controbattere su quel terreno, noi dobbiamo affermare i nostri diritti, quindi emarginare sempre di più quel discorso, senza nemmeno, come dire, considerarlo quando possibile, e dall'altro non cadere nel tranello del vittimismo. Noi certo siamo colpite e colpiti, l'omofobia, la transfobia esistono in questo paese anche molto diffusamente, ma noi siamo colpite e colpiti proprio perché le parti più estremiste di destra di questo paese sanno che siamo dei soggetti sociali che forse stanno arrivando a un risultato finalmente concreto, per cui dobbiamo essere coscienti che cultura e politica rimangono sempre collegati e sono il nostro faro. Noi non dobbiamo cedere su questo terreno mai, perché così si crea il consenso con tutte le altre persone. Ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, certo, che gli eterosessuali e le eterosessuali ci appoggino, se no in Italia non avremmo vinto il referendum.
Va bene, grazie Aurelio, sei stato molto chiaro, ci hai dato un quadro del movimento e di quello che è importante non commettere come errore. Ti ringraziamo e ti lasciamo alla tua cena. Ciao.
Grazie a voi, ciao.
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 importante è la salute? Dendrofila o filia? Sono le 21:30 minuti. State ascoltando l'altro martedì, la trasmissione gay, lesbica e transgender di Radio Popolare. Potremmo dire sì, l'importante è la salute, Marcella, però vogliamo
anche no,
vogliamo di più.
Anche non solo.
Il diritto anche, l'importante è anche la felicità.
Infatti, cioè, mentre parlavamo, scusami se intervengo un attimo sul tema,
no,
e parlava, secondo me diceva una cosa molto giusta, cioè che il problema è anche cominciare a comunicare in una maniera corretta quello che si vuole, e basterebbe cominciare a dire perché no?
Perché no?
Perché non il matrimonio per tutti? Cioè, perché? Spiegami, come se fosse un bambino di 2 anni, perché no? E guarda che molte argomentazioni nel perché no
le decostruisci.
Le decostruisci molto facilmente.
Ci rimettiamo in collegamento con le nostre ragazze in rivolta da Reggio Emilia, Alice e Anna. Siete ancora in diretta?
Sì, eccoci.
Ci siete? Chi sono queste ragazze?
Allora, sì, ci siamo. Ok, queste erano le Dendrofilia, con il brano appunto L'importante è la salute. Questa band nasce in provincia di Pavia nel settembre 2012, dalle braccia che loro stesse definiscono stanche, di Beatrice, Sara e Valentina. È proprio nella cantina di quest'ultima che le tre sperimentano numerosi tentativi di conciliazione dei loro differenti gusti musicali, fino a quando finalmente ne viene ricavato un mishmash di alternative, stoner e garage, proprio garage nel senso letterale del termine, estremamente rumoroso, come abbiamo sentito. Effettivamente il risultato che ottengono con 2 chitarre, di cui una baritona, le voci, è potente e possiede quella compattezza propria dello stoner rock che ci ha colpite. In generale gli anni 90 più heavy sono predominanti fra ciò che evocano ascoltandole. Hanno pubblicato alla fine del 2014 un CD di 7 tratte, dal titolo appunto Dendrofilia, acquistabile su Bandcamp.
Benissimo, vi ringraziamo per farci conoscere questi gruppi così hard, così rock, così...
Allora, non me lo dire che è una playlist da anni 70 praticamente.
Sì, bene, bene.
Italia fresca.
Allora, a questo punto direi di passare dalla politica al turismo sociale e al social dining con Marcella Volpe, che ci presenterà Piacere Milano, la prima piattaforma di social dining che parla anche LGBT, nel senso che parla tantissime lingue.
Parla tutti.
Allora, raccontaci. Allora, già i nostri ascoltatori dovrebbero sapere che cos'è Piacere Milano, ma noi glielo vogliamo ricordare.
Allora, noi adesso parliamo per gli ascoltatori fascia 20-22.
Bravissimo.
Che 21-22, che mi hai detto essere completamente diverso
di quelli del
dall'ascoltatore
mattino.
Del mattino e del certo. pomeriggio. Quindi può essere che non abbiano mai sentito nulla. Cioè, mi stupirebbe un po' che non abbiano sentito mai nulla, devo dire. Però non si può mai sapere.
È sempre meglio.
Tu hai
sottolineare.
Ragione. Io ti seguo un po' come una patella allo scoglio, ti seguo come in tutto quello che dici e ti do ragione.
Bene.
Allora, perché dovrebbero conoscerla? Perché da febbraio Radio Popolare, che è media partner di questo progetto, ne parla con 2 spazi quotidiani nelle trasmissioni Adelante e Maramao, che sono appunto delle trasmissioni in palinsesto su Radio Popolare, al mattino e al pomeriggio. Piacere Milano è un progetto che è promosso innanzitutto da 3 realtà molto diverse tra di loro, che sono Cordate, Spazio Aperto Servizi, che sono 2 cooperative sociali molto attive nella città di Milano, e Altavia, che è un'agenzia internazionale di comunicazione. Sono 3 soggetti diversi, ma che hanno riconosciuto in questo progetto un valore interessante. Noi siamo partiti dalla considerazione che i milanesi insomma, sono stati, diciamo così, immaginati per in tutti i preparativi di Expo, non tanto come dei soggetti attivi, ma solo come
passivi, diciamo.
Passivi, esatto, delle persone ai quali questo evento passava sopra, ma non erano produttori di contenuto da un certo punto di vista.
Dovevano aspettare questa costruzione che non sorgeva mai, ma improvvisamente è sorta.
Esatto. No, e poi guarda, facendo semplicemente un po' di studi, le Expo che hanno avuto fortuna in Europa, perlomeno, sono state quelle che hanno contato su un grosso apporto dei cittadini anche in termini, diciamo così, di contenuti. Mentre invece in questo caso, anche per il modo in cui questa, non voglio neanche fare la storia di Expo 2015 aborigine finora, però diciamo così, i cittadini hanno visto un po' questo evento piovuto dall'alto e soprattutto non sono stati produttori di contenuti. La cosa che noi interessava era coinvolgere e far partecipare i cittadini a questo evento che, bene o male, per 6 mesi la vita un po' ce la cambia.
Sì.
Quindi, che uno possa essere d'accordo oppure no, è così.
Ce la cambia sia come traffico sia come eventi culturali, diciamo, da un certo punto di vista a latere.
Sì, ha un impatto sulla
e
città.
E anche a livello architettonico sono stati fatti dei cambiamenti.
Sì, peraltro alcuni servizi sono, certo. Cioè, evviva che siano arrivati, la Darsena probabilmente ha avuto un'accelerazione anche perché c'era Expo 2015 e chissà, forse potrebbe essere veramente l'unico lascito sulla città di Expo 2015, sì, dal punto di vista.
Però il milanese,
però io di questo non so niente, quindi potrei dire una marea di
però il cittadino milanese.
Allora, che cosa abbiamo immaginato per te, cittadino milanese che ci stai ascoltando? Abbiamo pensato questo, che Milano, come dire, è un ambiente abbastanza ostile, diciamo così, per chi ci viene per la prima volta. Non ha proprio questa nomea di città accogliente, aperta, che ti spalanca le braccia. Poi lascia stare che i milanesi possano essere un'altra cosa, e questa è la nostra scommessa in verità. Ma il brand di Milano, per usare lo storytelling di Milano, per usare due termini molto in voga in questo momento, sono comunque di una città che è stata disegnata anche dalle precedenti amministrazioni come una città esclusiva.
E ti dirò che anche il mondo LGBT, per esempio quello romano, dimmi. O quello bolognese, ci chiamano gli omosessuali in giacchetta, nel senso con la puzza sotto il naso e sempre in giacchetta.
Sì, sì, perché c'è
la prima domanda che noi facciamo, pare, agli altri è: che lavoro fai e non che musica ti piace, ad esempio.
Beh, io guarda, da milanese acquisita, anche se ormai da parecchi anni, devo dire che il mio timbro con Milano è stata esattamente questa cosa qui, dove io sono giunta che non avevo lavoro e quindi non ero un cane di nessuno. Esatto. Fondamentalmente.
Beh, quindi ci sa, un po' duretti, ma forse dopo quella scorza.
Esatto. Allora, su cosa scommettiamo noi? Sul fatto che questo sia un percepito della città di Milano, quello di una città esclusiva, ma è che in verità esiste, ma esiste anche storicamente, cioè la famosa Milano col cuore in mano. Non lo dico in milanese perché, come dire, non mesce.
Non ti seguo neanche, non chiederla a me perché non ce la faccio.
Allora, la famosa Milano col cuore in mano, che forse potrebbe essere nel nostro progetto una Milano col piatto in mano, è invece una realtà esistente. Quindi che cosa chiediamo noi ai milanesi? Chiediamo di aderire al progetto Piacere Milano, di profilarsi sulla piattaforma, adesso poi magari te lo faccio in più step questo progetto qui,
certo,
perché sennò è troppo lungo, ma di cominciare a raccontare e ad accogliere i turisti che verranno in città a casa loro. Come? In due modi. Uno può essere, l'abbiamo chiamato, indovina chi invito a cena, quindi di invitare a cena a casa loro un turista, che sia uno o più turisti in città durante i mesi di Expo, un invito a cena gratuito, perché io se ti invito a casa mia a cena non ti faccio pagare, poi se mi porto una bottiglia di vino molto volentieri, però voglio dire, è un invito a cena in piena regola. Ricollegandosi anche un po' al tema generale di nutrire il pianeta, vogliamo raccontare le tavole dei milanesi, dove prendo i milanesi a chi è giunto un mese fa o chi è milanese da 8 generazioni.
Certo.
E chiediamo, ovviamente il match avviene sulla piattaforma e dopo ne andremo a parlare, oppure chiediamo, se una persona non ha voglia di invitare qualcuno a cena, non può per mille motivi, di proporre un itinerario che può essere anche fatto di un punto solo, però di proporre al turista uno sguardo su una Milano diversa, cioè non quella monumentale, solita, conosciuta, ma una Milano domestica da un certo
diciamo,
punto,
narrare
di prossimità.
Una Milano dal basso, non dalle sì. guide turistiche che sì. quali sono magari, cioè, puoi raccontare tutto di Milano ma dal punto di vista del cittadino che la vive e che ha il cuore milanese.
Sì, guarda, io sono andata ad abitare anni fa in un quartiere non lontano da qui, che è Bovisa, che non conoscevo, che ho scelto perché avevo visto una bella casa che costava poco. E mano a mano ho conosciuto questo quartiere. Se oggi venisse un turista, quando inviterò il mio primo turista con piacere Milano, lo porterò a vedere quello che resta della Cinecittà milanese, che è nata prima della Cinecittà romana. Il primo film è stato girato a Milano nel 1910 e in Bovisa, che era il quartiere appunto della Cinecittà, ci sono ancora alcuni punti dove sono visibili pezzi di degli stabilimenti, gli Armenia Film, vicino a casa mia c'è la casa dove abitava Ermanno Olmi con la trattoria Milano Film, quindi gli farei fare un piccolo percorso che racconta la Milano del, come dire, dei primi del secolo dove si giravano i film. Poi diciamo la produzione cinematografica fu spostata a Roma per ragioni di propaganda durante il fascismo e lentamente Milano decadde da questo punto di vista, però quello che chiediamo è appunto di farvi narratori della vostra città, di farla scoprire in una maniera inconsueta. E siccome poi l'esperienza che facciamo io e te sarebbe bello se fosse diventasse patrimonio di tutti, chiediamo di, come dire, riportare la vostra proposta su una mappa che poi raccoglierà tutte le suggestioni, tutte le impressioni di queste visite, diventando una specie di museo immateriale della città di Milano.
Allora, Milano è una città multiculturale, con anche multisociale, nel senso che ha molte fasce sociali, ceti sociali diversi, culture, vissuti diversi, e sappiamo che esiste anche una grande comunità omosessuale, non solo impegnata nei diritti, è transessuale, ma anche che si diverte, che si incontra,
infatti,
che propone.
Guarda, io lo dico qui adesso e invito anche i tuoi ascoltatori e te stessa anche a mettere sulla mappa tutti quei punti di Milano che hanno fatto parte della storia del movimento.
Ricordo che Parco Lambro è stato un punto negli anni 70 di lotta per la liberazione omosessuale e femminista. Ricordo Mario Mieli che andava a Parco Lambro a diceva: noi non siamo qui per battere ma per combattere per i diritti degli omosessuali, transessuali e per le donne, ma soprattutto penso a tutta quello che è e è stato Milano come la città della moda, quindi tutta quella parte di creatori di moda omosessuali, ma non solo,
creatori
anche
di cultura.
Cultura, il cinema gay lesbico di Milano, che è stato uno dei più importanti e lo è ancora oggi, la prima radio omosessuale, che è stata quella che è L'Altro Martedì.
Infatti, guarda,
cioè,
per
ci
me
sono tanti punti che si possono raccontare,
esatto,
non solo a visitatori, turisti omosessuali che vengono dall'estero, ma anche
a me,
eterosessuali, anche a te, voglio dire.
Nel senso che questo oggetto della mappa poi nasce come dire, con uno spunto che è quello di raccontare ai turisti, ma ci sono milanesi che non conoscono la propria città o che vorrebbero saperne ovviamente di più, magari anche milanesi di origine che vivono qui da 40 anni e certe zone e certi punti della città non li conoscono. Per cui è un grande strumento narrativo che secondo noi deve essere polifonico, quindi deve raccogliere voci, esperienze, narrazioni, e non importa se in quel punto dove tu mi dicevi c'era il cinema, oggi non c'è più niente, l'importante è la narrazione e la storia di quello che c'è stato, che è anche memoria, che è anche vissuto,
certo,
che è anche riconoscersi poi in una città che ha tutte queste stratificazioni e tutte queste narrazioni.
E in questo modo la città diventa più viva, più vissuta e in un certo senso rimane nella memoria storica, non solo personale, ma dicevi rimane anche sul web, nel senso che viene raccontata e rimane anche lì.
Sì,
guarda, si possono aggiungere delle foto.
Assolutamente, adesso prima dicevamo la piattaforma, noi a un certo punto ci siamo detti ok, bella storia, come facciamo a far incontrare?
Allora ti fermo qua.
Fermati.
Come facciamo a incontrare? Lo diciamo dopo questo brano musicale.
Fantastico.
Prossimo, che ci presenteranno le ragazze in rivolta. ci siete? Malinconia estiva?
Sì, certo.
Allora, raccontateci un po'.
Malinconia estiva, sì. Allora, ci parliamo sempre delle dendrofilia. Dendrofilia significa letteralmente amore per gli alberi. Non sappiamo perché la band abbia scelto proprio questo
amore
nome,
per
ci fa immaginare gli alberi.
Ah, gli alberi. Sono sì, quelli che si abbracciano,
sì,
gli alberi.
Esatto, sì, sì, non sappiamo perché la band abbia scelto proprio questo nome, ma l'effetto che fa immaginare di ascoltarla in un bosco mi fa pensare che sia veramente azzeccato. Possiamo dire anche che la band è abbastanza attiva nel nord Italia dal punto di vista dei live. Infatti proprio loro avranno l'onore, insieme alle Agatha, che abbiamo presentato nella scorsa stagione, di aprire il concerto delle mitiche Babes in Thailand, che si terrà il prossimo 4 giugno allo Sai di Milano. Invitiamo quindi chi ci andrà ad arrivare presto per non perdersi questi consigliatissimi open act.
Va bene.
Un'altra curiosità sulla band: sì, i loro brani fanno parte della colonna sonora di un film horror indipendente a puntate che si chiama Creepy Tales of Pizza Gore, che potete trovare su YouTube.
Non ti sentiamo tanto bene, Alice, ti devi un po' spostare perché stiamo perdendo le tue ultime
e non vogliamo.
Dicevi?
Ok. Allora, dove siete rimaste? Allora, stavo parlando del film horror indipendente.
Esatto.
Di cui l'androfilia del quale la sonora formata da brani della dendrofilia, che si chiama Creepy Tales of Kids and Gore e che potete trovare anche su YouTube. Poi spero che non vi siate persi l'annuncio del concerto delle Babes in Thailand, che proprio loro apriranno.
Benissimo, allora ci ascoltiamo Malinconia estiva delle dendrofilia. Dendrofilia, malinconia estiva, rock band femminili italiane proposte questa sera dalle ragazze in rivolta, proprio scritto così, e sono oltremocio, c'è di più, c'è probabilmente una chitarra un po' arrabbiata. Marcella, sono veramente toste e dure.
Io ragazzi, a mia volta, come dire, ho qualche difficoltà a dirlo.
Vabbè, sì.
Arrotola tutto quanto.
Beh, però,
come dire,
però ci piace.
Stima.
Allora, continuiamo a parlare di Piacere Milano.
Dopo scriviamo anche Ragazze in Rivolta.
E continuiamo a parlare per capire come interagire con questa piattaforma di social dining aperta, trasversale, dove si
inclusiva e accogliente.
Inclusiva e accogliente, dove soprattutto fa vivere la città in maniera diversa, in maniera attiva da parte dei cittadini che accolgono attraverso una cena, un pranzo, una passeggiata, i turisti che arrivano dall'estero per vedere l'Expo?
Chi lo sa? Per vedere la città. Faccio anche la maestrina,
sì.
E ti correggo.
Sì.
Nel senso che tu dicevi turisti che arrivano dall'estero. Ebbene, bene.
Non solo, verità, hai detto prima.
In verità, diciamo che i turisti, le stime di Expo sui turisti sono che il 70% saranno italiani. Quindi la piattaforma rispecchia anche in qualche modo quelli che sono i flussi turistici verso Expo. Quindi buona parte dei cosiddetti guest, anzi dei guest, sono italiani. Quindi certo, vorremmo accontentare la voglia dei milanesi di ospitare a cena un turista uzbeko. Non sarà facilissimo. Ci proveremo a tutti i costi a stringere dei legami con l'Uzbekistan, però, come dire, non è scontato. Eravamo arrivati al punto in cui dicevamo: ok, abbiamo il progetto è questo, ma come facciamo a far incontrare host e guest, cioè chi vuole aprire le porte di casa sua e chi vuole approfittare di questa offerta? La risposta ovviamente è stata quella di creare una piattaforma dove le persone vadano a profilarsi, a dirsi qualcosa di se, a dire qualcosa di se stesse, e poi a seconda che siano host, e per noi gli host sono tutti quelli che abitano dentro Milano e provincia, e i guest sono tutti quelli che abitano fuori, è il modo per farli incontrare, per farli curiosare attraverso i profili e per far dire ad Eleonora: ah, guarda, qui c'è un profilo che mi interessa, che ne so, Stefani dal Wuppertal, che credo sia una regione tedesca, vado a vedere chi è, vado a vedere se mi interessa il suo profilo, vado a vedere se i suoi interessi sono compatibili con i miei, e magari la invito a cena a casa sua, vedo se viaggia con 10 persone, nel qual caso magari ci penso un secondo, e poi la invito a casa mia o la invito a fare una passeggiata. Che cosa chiediamo noi a chi si iscrive? Chiediamo innanzitutto, come ti dicevo, di dirci qualcosa di sé, perché è ovvio che se tu inviti qualcuno a cena a casa tua, soprattutto se lo inviti gratuitamente, quindi non è una piattaforma che come altre sono di social dining che ti danno anche un piccolo guadagno, è una piattaforma di ospitalità e di accoglienza, forse vuoi sapere chi arriva a casa tua. Dico vuoi sapere chi arriva a casa tua perché sono sempre i milanesi che invitano, come certo. Succede nella vita normale, sei tu che mi inviti a cena a casa tua, non sono io che invito, a meno che non siamo talmente tanto amiche che posso dire
giusto,
invitami. Vedremo che anche in parte questo è possibile. Comunque chiediamo di dire qualcosa: chi sei, come ti chiami, da dove vieni, che lingue parli, ovviamente, perché io devo capire se riusciremo a scambiare qualche parola, e quali sono i tuoi interessi. Ne abbiamo messi alcuni e come vedrai
c'è anche il simbolo arcobaleno.
Questo perché? Non perché... sì, è sicuramente un interesse e esprime un'affinità culturale, eccetera, ma è anche un modo di dire: noi siamo aperti e questa è una piattaforma accogliente verso tutti. Ci piacerebbe che non fosse, cioè, come dicevi tu prima, non dovrebbe neanche essere specificato, dovrebbe
certo.
Essere normale, dovrebbe essere, non ci sarebbe bisogno.
Non è quella discriminante.
Esatto, però crediamo che sia un mondo culturale che valga la pena di voler sottolineare. Per cui tu vai a selezionare le tue belle icone, vai a scrivere una frase di te che ti rappresenti e a questo punto sei iscritta alla piattaforma. Dopodiché che cosa ti chiediamo? Ti chiediamo di dire qualcosa di più sul quartiere dove abiti, sulla cena che sei in grado di offrire. Io per la verità sono una pessima cuoca, nel senso che mi piace sempre tantissimo avere gente a cena, ma non so cucinare molto bene. Quindi metto sull'avviso, dico, cioè non aspettatevi grandissime cose,
cioè, non il gourmet,
esatto, cioè grandi chiacchiere, grandi accoglienza, vi voglio bene, peace and love, però non, cioè, se volete, perché è anche lecito desiderarlo, un'esperienza culinaria alta, non sono io quel tipo di persona.
Risotto allo zafferano non si sa come verrà, ma ci sarà forse.
Esatto, ci sarà. Vado anche in questo caso a profilare la mia offerta di percorso, che, come ti dicevo,
sì, riguarda il cinema, prima, ti riguarda, piace,
eccetera, eccetera. E a questo punto sono a tutti gli effetti uno host profilata sulla piattaforma, che può andare a consultare il calendario dei guest, ti giro un po' il computerino, sì, diciamo agli ascoltatori quello che avviene, di quelli che sono i guest presenti a Milano nei prossimi giorni. Adesso, senza ledere la privacy, diciamo che c'è Federica, posso andare a vedere il suo profilo, posso andare a vedere che tipo è, e posso decidere di invitarla a cena o appunto a fare un percorso. E invece il guest ha la possibilità, tramite la mappa, di vedere chi sono i cittadini milanesi e qual è la loro offerta di cena e di percorso, e hanno la possibilità di fare un poke, cioè di dire: ehi, guarda, non mi hai ancora invitato, però mi interessa tantissimo, mi piacerebbe un casino che tu mi invitassi, mi inviti se puoi. E ovviamente è a discrezione dell'host invitare o meno quella persona.
Ecco, allora Marcella, è già operativa questa piattaforma?
È già operativa, diciamo che venerdì ci sarà una nuova release con anche le mappe di cui,
benissimo,
ti dicevo, con i primi percorsi, e che sono dei percorsi editoriali, nel senso che noi il 29 di marzo abbiamo chiesto a 10 testimonial di indicarci il loro percorso del cuore, loro l'hanno fatto, e quindi metteremo online questi percorsi, e su questa mappa poi si andranno a taggare tutte le esperienze dei luoghi, delle località, delle passeggiate. No, in realtà la mappa è aperta anche a chi non fa parte della community di Piacere Milano. Mm. Noi pensiamo che se tu sei un turista che va in giro per la città e scopre, che ne so, la scuola di Gorla, un grande esempio di architettura civile, una storia che ha a che fare con la Resistenza, con la Seconda Guerra Mondiale, ti interessa condividere la tua esperienza con noi, poi mandarci la tua foto, mandarci la tua recensione di quel posto, e noi come redazione la metteremo sulla mappa.
Allora, c'è anche una pagina Facebook di Piacere Milano.
Abbiamo tutto.
Avete anche un'app?
Abbiamo un'app che deve essere rilasciata nei prossimi giorni, stiamo aspettando, come dire, i permessi dell'Apple Store. Abbiamo quindi la nostra pagina Facebook, abbiamo Twitter, avremo Instagram, dateci tempo, ci abbiamo tutto, ma soprattutto venite e profilatevi e cominciate ad accogliere,
interagire e accogliere persone che vogliono conoscere Milano da un altro punto di vista.
Invitatevi,
ma soprattutto
tra
milanesi,
simili e tra non simili,
esatto,
mischiatevi.
Ecco, è un progetto che finirà con la chiusura di Expo oppure andrà avanti? Pensate che si possa profilare un mese in più, due mesi in più, tre mesi in più,
allora noi,
o che diventi una, praticamente, un'abitudine milanese,
un'esperienza stabile,
un'esperienza,
sì, guarda, ci siamo detti: ma se funziona per Expo, perché non può funzionare, che so, per il Salone del Mobile, per tutta,
esatto,
una serie
di
eventi dove c'è un grosso afflusso turistico? E quindi la nostra intenzione sarebbe di continuare. Ovviamente noi abbiamo avuto, come dire, questo progetto a gambe per camminare dal punto di vista economico fino alla fine di Expo, nel senso che i promotori di cui dicevo prima hanno fatto un investimento su questi primi sei mesi. Quindi bisognerà poi vedere anche se la piattaforma avrà successo, quanti saranno gli utenti che la utilizzeranno e quindi se ci saranno le condizioni per andare avanti.
Allora, cari ascoltatori e ascoltatrici, fate diventare Milano, rompete lo stereotipo del milanese, della milanese in giacchetta che chiede solo che lavoro fai come prima domanda su, ne neanche il nome. Questo è lo stereotipo che gira un po' nella Milano, nella Bologna o nelle altre città milanesi riguardo l'omosessuale o la lesbica.
Devo chiedere ai miei amici bolognesi,
alla lesbica milanese. Rompiamo gli stereotipi e diciamo, facciamo vedere quanto è accogliente Milano e quanto ha da raccontare, quanto voi avete da raccontare. Marcella, grazie.
Grazie a te, grazie a voi. Vi abbraccio, vi bacio con abbondanza.
Grazie per questo tuo intervento qua l'altro martedì nella propria pagina Facebook non mancherà di ricordare mensilmente e settimanalmente questo appuntamento. A questo punto mi ritrovo con le nostre amiche Ragazze in Rivolta da Reggio Emilia. Buonasera.
Sì.
Ecco, io direi di, prima di entrare con l'ultima vostra proposta musicale, di dirci i prossimi due appuntamenti di band femminile rockettare.
Ok, quindi vi ricordiamo ancora il concerto delle Babies in Toyland con Dendrofilia e Agatha il 4 giugno al Lo-Fi di Milano. E le Babies in Toyland suoneranno anche al Festival Beaches Brew a Marina di Ravenna il 3 giugno. E per chi ci ascolta da nord-est, vi consigliamo il Festival Spring da Fiore di Maserada a Treviso, che si terrà questo venerdì e sabato, e venerdì suoneremo anche noi con il nostro progetto musicale Lilith le Morte.
Bene, noi vi ringraziamo, questo è il vostro ultimo appuntamento in questa stagione 2014-2015 dell'altro martedì. Ovviamente è rinnovato l'appuntamento all'anno prossimo con voi e vi ringraziamo per questo anno tutto rockettaro.
Benissimo, grazie a te.
Ciao ragazze.
Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.